crossroad, babe. I believe I'm sinking down.
Ci sei, Frag?
Eccoci qua, siamo... abbassiamo un po' perché sennò mi rompono i timpani.
Diminuisco un po' il volume.
Ok, okay. Così dovrebbe andare. Ok, devo dire. Buongiorno ragazzi, è ben trovati questo. Aspetta, abbasso ancora di più.
Questo sabato.
Adesso va bene, adesso può andare. Ben trovati questo nuovo appuntamento con Siamo alla Furt, in una giornata dove c'è un po' di vento, però. C'è il sole, è una bella giornata, quindi è una giornata calda, diciamo. Oggi siamo lontani, infatti abbiamo trovato una serie grazie a Lancio in più perché ho detto
qualcuno deve stare da in casa piedi oggi.
Quello due sbagli da casa, che ho puliti, ho lavati. Puliti lavati. Non so sicurissimo, ma penso che l'ho fatto. Comunque funziona, quindi importante è quello, cioè, vi eggolo. Oggi siamo in tanti, abbiamo intanto la platea, diciamo,
abbiamo
del
la platea,
pubblico.
Dalla mia destra abbiamo Puccina, poi abbiamo Elisa, Elisa, poi abbiamo il nostro Franco, mitico.
Che oggi è sei a un derby Juve Torino e dico forza Torino, da interista dico forza Torino. Da interista.
Allora ci costringiamo ad andare via.
E, qui, e poi abbiamo invece, diciamo, la platea degli ospiti.
Gli ospiti, abbiamo il nostro
collaboratore, la nostra spalla radiofonica. Che è Lorenzo.
Ciao a tutti.
Allora, una presenti tu e l'altra presento io.
Si presenta da soli.
Ok,
dai,
vai, iniziamo
sempre,
da più grande.
Da più grande, sì. Dai,
io so il nome Mario, però...
Mario Martinez. Io sono un vecchio socio dello Junior Tennis Club di Perugia, oramai da 42 anni, per cui conosco la vita tennistica e non tennistica di questo club che sta veramente sempre più crescendo. Anzi, coloro che non lo conoscono lo invito a visitarci, perché sicuramente nel pieno centro di Perugia, nel più bel parco che ci possa essere, quello della storica Villa Fani,
sì.
Fani era il ministro delle finanze del primo governo italiano del Regno d'Italia, e all'interno di questo magnifico parco c'è questo complesso tennistico con 7 campi da tennis, 2 o 4 coperti, e una piscina, okay. Una sala carte dove noi giochiamo a bridge e abbiamo circa 76 tesserati.
Guarda, dopo parlo meglio tutto quanto della struttura. E lei ti fosse anche juventino, da una vita mai detto, giusto?
Sì, certo. Era colpa?
No. Oggi in aria non era colpa. No, vabbè, sto scherzo.
No,
io sono interista, ma
d'accordo. Io sono juventino da tantissimi anni, da che ho cominciato a vedere il calcio.
Allora, faccio una domanda a voi, poi tu presenti l'altra.
Si presenta signoria, ok.
Tutta la storia della Juventus, no? Diciamo, sì. A livello sportivo. Qual è il giocatore, ma io parlo diciamo dai tempi di Platini.
Sì, no, anche andando più indietro.
Qual è il giocatore che, cioè, è rimasto proprio nel cuore che...
Il giocatore che più ha rappresentato la Juventus è stato Giampiero Boniperti.
Ok.
Giampiero Boniperti, che poi è diventato il grande,
sì,
presidente.
Bravo, ok. Poi potete stare ospite, presenti tu, giusto?
Ci provo. Scusa.
Vai.
Tu chi sei?
Io sono qua per caso.
Come per caso? Allora, ciao,
mi trovata in questa
la maggiore
puntata qui a Ponte.
Sì. Allora.
Vai.
Presentati. Nome, cognome.
No,
c'ho il nome, basta, tranquilla.
Ce n'ho tanti.
Uno?
Allora, Juan Andrea, come si può sentire non è italiano, sono di origine rumena. E poi penso che sono la più giovane,
sì,
di qui.
Non ti dico quanti anni hai, perché mi sento ancora più vecchio.
Tra esattamente un mese e 18 anni.
Ancora minorenne.
Giovanissimo.
Quindi ragazzi, mani sul tavolo, se no ci metti i braccialetti.
Stai buono e fai parte del CAP, giusto?
Sì, faccio parte del CAP da pochissimo tempo.
Okay.
Ho iniziato a scuola al Giordano Bruno facendo dei piccoli incontri con tipo il nostro insegnante, okay. Monkey.
Ti salutiamo, ciao Monkey.
Ciao Monkey.
Ciao Monkey. E poi è iniziata questa passione che alla fine... Volendo o non volendo, è stata una cosa.
Perfetto.
Che
poi ti faremo qualche piccola domanda.
Va bene, grazie.
Allora, adesso andiamo con la musica.
Sì, sono già preparato. Oggi è Halloween, quindi sì. Preparato. Non c'è fuoco, non aiutarmi. Quindi
no, vi saluta.
Ciao, fuoco.
Ha un'animazione, facciamo un grande in bocca al lupo.
E poi Stefano, ho preparato una playlist, diciamo, in tema Halloween.
Dopo, anche se non Mario, Lorenzo.
C'è qualcuno anche da casa.
Hanno richieste musicali.
Io sono qui, nessun problema.
Noi siamo pronti.
Nel confronto dei dei giovani non sarei in grado di poter esprimere nessuna conferenza, per cui lascia loro.
Va bene, anche il pubblico può decidere di.
Beh, ovvio, se no che ci stanno a fare.
C'è il fogliettino, ci scrivono tramite messaggio. Vai, presenta la canzone.
Diciamo con lo strano, sì. Andiamo con il FIBA, tema Halloween, è il Diablo. Andiamo.
Buon Halloween, vai!
Vai.
Qualcuno vuole venire, abbiamo posto dentro Sgabuzzino con tutte serie oltre, abbiamo riempito la sala proprio in ogni possibile.
Siamo full optional.
6, 9, siamo in 10.
Perfetto, una volta anche in 12.
Ma è stata,
una volta in 12 siamo in Italia.
Incredibile.
Allora, è arrivato Fabio,
ciao
Fabio.
Ciao a tutti ragazzi.
E quindi do a te il compito di presentare.
Buon sabato. Allora, io vi presento i nostri, uno già l'avete presentato voi, Mario Martinez, e io Dris Karim. Mi presento Dris Karim, che fa parte della...
Struttura di kickboxing di Rombria, diciamo.
Quindi da quanto?
E dal 2002 che insegno, sono maestro, come dal 96 atleta, fino al 2008.
Meglio insegnante o meglio atleta?
Meglio atleta.
Era
diverso.
Condividi anche te?
A me piace più come insegnante. Okay. Il momento, un po' per uno. La parte dell'insegnante è tanta roba.
Vi siete mai incontrati sul quadrato?
No. A parte ci abbiamo un peso diverso, credo. Io sono 72, 71.
Vabbè, io combatto 67.
Le categorie sono
come peso mio?
Più o meno sì.
Le categorie.
Sì, sempre la stessa, sì.
Poi del kickboxing, oggi l'ho detto bene, spero sì.
K1,
grande, fantastico, K1. Oggi ho visto in televisione, mentre andavo a piadina con Fo, prima di venire qua, su una piadina a San Maiano, con Pippo Ibiti, con Van Damme, film penso degli anni 80.
Sì, questo è vecchio, quello di Full Contact, proprio.
Fantastico.
Però diciamo che il film è molto diverso dalla realtà dei colpi che si
scambiano. I colpi che tirava Van Damme sono veri.
Ma sono anche simili a quei che... cioè
e stessi, di Full Contact.
Ma allora, quel più proibito, infrescate un po' la memoria, è quello dove c'è il famoso torneo, no? Chiamato
sì,
Kumite.
Che sì, il fratello di lui viene ferito,
gambizzato. E probabilmente è ridotto in sedia a rotelle, lui vendica un po'...
Che c'è l'insegnante cinese, fantastico.
Si insegna a spaccare la palma su un di calci, se non ricordo male.
Lui gli lancia la palma.
Allora, da che iniziamo? Sì, vuoi fare domande?
A noce.
Guarda, sei tu il presentatore più esperto, dai, iniziate.
Iniziamo da Maio che da destra verso sinistra.
Da destra verso sinistra, facciamo il giro.
Allora, prima domanda, come va l'attività del tennis club? E anche a livello di tennisti come sta andando?
A livello
diciamo?
Tennistico sta andando bene perché per quanto riguarda l'ambito regionale il nostro tennis junior ha conquistato tutti i titoli in ogni categoria a partire dagli under fino agli over, insomma. Per cui devo dire adesso sta crescendo anche sotto forma di scuola tennis della SAT, scuola di avviamento tennis, e sta naturalmente crescendo al punto tale di voler diventare veramente un centro federale di alto livello dal punto di vista tennistico, e speriamo bene perché gli istruttori ci sono, la volontà ce n'è tanta, c'è anche la proprietà che in un certo senso è favorevole a un incremento un'attività che si svolga ai vertici del tennis nazionale, insomma. È tutto in divenire, però le premesse sono ottime.
Quanti iscritti sono in tutto?
Gli iscritti, sai, nel tennis, in un club di tennis che giocano a tennis ce ne sono una certa quantità, naturalmente, poi ci sono gli agonisti, poi ci sono gli amatori, poi ci sono i parenti degli amatori, poi ci sono gli ospiti eccetera. Noi siamo credo sugli 1400 1300
i fantasmi che aprono la porta da
soli, rimando in tema.
Ma sì. Non sono tutti soci perché ci sono i capi famiglia, poi ci sono gli aggregati via discorrendo, ci sono i giovanissimi. Per cui è difficile dire un numero preciso.
Fabio,
però...
chiudi questa foto. I fantasmi capono.
Questa interferenza telefonica è simpatica, veramente.
Quando entra qualcuno da di là, insomma, forse richiede i tamburini.
Allora, stavo dicendo appunto di questa scuola tennis, sì. Di questa accademia che dovrebbe diventare una vera e propria accademia, insomma, sta prendendo vita. Ci vorrà forse qualche anno, però... sicuramente i frutti si dovranno vedere prima o poi. La cosa mi fa enormemente piacere. Io personalmente lì all'interno di questo grande club, che ripeto è una quasi una polisportiva perché comprova diverse altre attività, io sono presidente dello Junior Bridge Club, perché c'è un aggregato all'interno, c'è una società di bridge di cui sono presidente. Abbiamo 76 tesserati, che non sono pochi, in un ambito regionale, e abbiamo l'onore di avere già per 2 anni le campionesse italiane che sono affermate a livello nazionale, per cui insomma siamo veramente felici di dover sottolineare questa presenza che oramai si si è affermata già da 2 anni a questa parte, che sono Antonella Bacoccoli e Tiziana Rosi. Veramente onore a loro.
Due tenniste.
No, no, sono bridgiste, sono due signore, ma tu sai che il bridge è uno sport della mente affiliato al CONI e che ha una diffusione mondiale. In Italia sono circa 35.000 tesserati, però nel mondo viene giocato dappertutto e avere due campionesse italiane
non è mai.
Non è veramente onore. Onore a loro.
Ai vari tennis, come
il tennis, ti ripeto, abbiamo tutti i titoli umbri,
okay,
conquistati proprio durante quest'anno. E ci sono due buone seconde categorie e in campo nazionale siamo in serie, quello che è un po' la serie B,
okay,
a,
diciamo,
a squadre, anche se non si chiama serie B, ma è la serie B a squadre, dove militano con buoni risultati anche. Però sai, bisogna stare attenti e non retrocedere, ecco, perché essere promossi nel tennis, soprattutto poi ci militano molti che vengono naturalmente gettonati per partecipare nelle società e via discorrendo, cosa che noi non facciamo, facciamo tutto con elementi di casa. E quindi rifuggiamo da prendere a gettone, non so, il giocatore albanese, il giocatore.
No, sono albanese, no, sono questi.
Ma non è giocatore, no, non è giocatore,
no,
di tennis,
no, no, sono, no, giocatore, no, sono, no, giocatore.
Beh, cioè, nel senso, no, ma lo sai che c'è un mercato, e che insomma sono delle squadre che sono ambiziose, delle serie B, e che vogliono primeggiare. E allora tesserano naturalmente dietro pagamento alcuni giocatori, insomma, che magari provengono dalla Polonia, magari provengono da altre realtà tennistiche, sì, insomma. Quindi sai, il mondo è molto competitivo da questo punto di vista.
Sì. Dopo chiedo sul tennis a livello tecnico come sport.
Passiamo, adesso,
passiamo un attimo
a Adris.
Fabio, vai,
aspetta, io so.
Domande
so,
diciamo
so
veloci.
Qual è stata la scintilla che ti ha detto: ora io voglio insegnare,
dai un po' di
occuparmi? Una domanda che è classica, diciamo, come è approcciata questa disciplina della kick, insomma, come è iniziato, qual è stata la scintilla?
Allora, io da piccolo che ho iniziato a fare sempre l'arte marziale. Uh-huh. E dopo ho scelto kickboxing perché, guardando, come diceva, il film di Van Damme, Tom Posti, cose.
Ecco, Tom Poi
è mio connazionale.
Che è brutto, ragazzi, una cosa pazzesca, è brutto.
Allora sono buttato sulla kickboxing full contact. E dopo sono arrivato in Italia nel 96. Ho conosciuto Pino Paladino di Perugia, un grande istruttore di kickboxing.
Conosciutissimo, tra l'altro.
Sì. Ah, sono stato con lui per tanti anni e poi mi ha portato su a combattere a livello, diciamo, buono. Ho fatto intorno a 60 incontri.
Cavolo.
Tra dilettante e professionista. Mi ha fatto fare il campionato italiano, l'ho vinto 3 volte, 2001, 2002, 2003. Poi 2004 sono buttato a fare incontri professionisti. Che ho cominciato a fare avanti e indietro, a Roma, Perugia, a Roma, Perugia, allenamento a Roma e abitavo a Perugia. Poi avanti e indietro, ho fatto un sacrificio per poi ho fatto incontri full contact, diciamo, professionali internazionali, campionati mondiali. Nel 2007 ho perso la retina di occhi, tutti e due. Allora ho chiuso la carriera per combattere. Ho detto, per non smettere di non
faccio
fare
la faccio l'allenatore, diciamo.
Sono venuto ad insegnare e aiutare la gente, perché io sto sport soprattutto insegno soprattutto per aiutare a tirare la gente dalla strada.
Questo è importante.
Arti marziali aiuta tanto. Allora sono iniziata così e poi adesso sono arrivato, ho 4 professionisti sul gruppo del team Dris Perugia.
Ma è più lo sport, tanto ho trovato su Wikipedia quando è nato questo sport, perché per curiosità ne parlavo adesso, sono inventato nel 1960 in Giappone.
Sì.
Già ne rotta, non è uno sport olimpico, dimmi se sbaglio.
No.
Campo di gioco
Inge. Stanno a lavorare adesso, okay. Per
lo sarà, lo sarà.
Campo di gioco è Ing o tatami. Si chiama Ing o tatami? Quindi si scrive sia Ing che tatami.
Tatami i light contact, okay. Light kick, sul ring il contatto pieno. Sia a livello dilettante che professionista.
E quindi Giappone è un misto fa pugilato, dimmi se sbaglio, quindi nel Wikipedia e karate. È sbagliato come definizione oppure è giusta?
Diciamo come sono pugilato più karate viene fuori kickboxing? No. Allora, c'è tanta gente che parlano così, pensavano che avevano pugilato, guanti da pugilato più caro. Invece tutta un'altra cosa.
Ok.
Perché un pugile non puoi fare un incontro di kick.
Ok.
Perché c'è tutta una pugilato, tutta un'altra
meccanica diversa.
E kickboxing è un'arte marziale, diciamo, cinesi.
Ok.
Viene dopo. Cioè, dopo la Muay Thai che veniva dalla Thailandia.
Sì.
Sì. Dove c'è i gomitati, i ginocchiati, tutti. E diciamo un'arte marziale, non è uno sport, diciamo, come tipo pugilato, queste cose, tutta un'altra cosa.
Pugilato più tradizionale, rientra tra gli sport più tradizionali.
Infatti, sono anche più le mani, mi sbaglio, nel pugilato rispetto a kickboxing, ci sono anche più le mani nel pugilato.
Sì,
pugilato sì, è solo pugni.
Solo pugni, no, infatti. No, ma hai te professionisti, mi hai detto prima, dicevi parli te ragazzi che sono.
C'ho 3-4 professionisti.
Che sono stati allenati.
22 combattono, 2 di qua a Arezzo, fanno incontri, diciamo, professionisti, diciamo, di Kaiwan. E poi c'è un altro che va a combattere a Roma, che ha fatto incontro ML, diciamo, European Muay Thai League. È una selezione, diciamo, di. Chi vince va in Turchia, chi vince in Turchia va in Thailandia, è un torneo internazionale.
Mamma mia.
Questo di Muay Thai, cioè dove c'è gomitati, ginocchiati, tutto il lavoro particolare.
Come incontro, prima ho fatto incontri, ho fatto un sacco di incontri. Qual è l'incontro più duro che ti ricordi?
Sì, ho perso KO sul primo round. Contro un ucraino, russo, Dimchenko, Sergei Dimchenko. Ero preparatissimo.
Posso
fare
una domanda? Qual è la nazione, diciamo, che primeggia, o il gruppo di nazioni che primeggia?
Magneto nel pensiero, Mario, devo fare questa
domanda.
Che più, diciamo,
che primeggia in questo sport, sì.
Pronta.
Allora, in Thailandia è nato proprio, sono più forti sulla Muay Thai, però fino a dopo l'Olanda.
Dopo l'Olanda,
E poi c'è il nazionale del Marocco, che diciamo che sta, però sono tutti atleti che stanno in Olanda, sono marocchini di origine.
Ah, Marocco non pensavo, veramente.
Tutti. Pensavo.
Vedi, è olandese, ma d'origine tutti marocchini, perché sono cresciuti tutta la terza generazione, diciamo. Chi sono, come c'è adesso, Badrari, conosciuto dappertutto il mondo, che combatte a livello. C'è, diciamo, c'è Thailandia, come classifica Thailandia, Marocco, Olanda.
Si tendesse a...
Sì, thailandesi primi, questa vabbè, sono nato di lì. Di
è nato
Muay Thai,
e il resto d'Europa com'è?
Guarda, adesso come adesso ci sono anche più forti atleti, più forti anche in Europa, solo chi ancora, diciamo, ancora è chiuso in Europa sto sport, non è aperto com'è, perché come la gente li vedono come uno sport violento, diciamo, come Thailandia che è diventata una cosa tradizionale per loro, proprio Marocco,
lo sport nazionale, sport, praticamente.
Sì, Marocco, come
calcio,
Marocco uguale,
sì,
lo sport nazionale,
nazionale, sì,
diciamo,
sì.
Per giocare un ragazzino, per giocare a calcio va a fare kickboxing. È diventata una cosa di qua entriamo su una palestra, troviamo 20 iscritti. Marocco entra nella zona palestra, trovi 3 gruppi da 50 persone.
Quindi tu 150 persone,
più.
Marco non aveva veramente detto, guarda.
È una cosa
come qua chi fa calcio, le squadrette di calcio,
scuole
quasi
impostazione mentale,
dimostrazione che non c'è solo i paioli nel mondo, quindi
ragazzi, che dite, andiamo con il prossimo brano musicale?
Io scelto una domanda e poi dopo andiamo alla musica. Ma gli incidenti più. Tu hai detto che distacco della. Tutte e due.
Tutti due occhi, prima a sinistra e poi dopo te l'hanno comprato.
Gli infortuni più classici per un atleta che fa gare o comunque sia competizioni anche di un certo livello. Qual è?
L'infortunio. Prima cosa, vabbè, il naso e poi mandibola. Coso?
Mascella.
Mandibola, mascella. E a tibia.
Sì, sullo kick.
Sullo kick perché ho visto parecchi danni sulla tibia.
Yeah.
Apostole anche, ma soprattutto quello che ho visto fino adesso.
Perché qua
sulle ginocchia, no, diciamo meno ginocchia.
Sulle perché un kickboxing sono pochi che ho visto che sono fatti male sulle ginocchia.
Più la tibia, ma
sì, più sulla tibia e la mascella.
Parano col ginocchio.
Sì.
Diciamo dritto così invece che
verso l'esterno,
più di lato, diciamo, e si rompe. È come se
quasi mi schivo anch'io.
Un colpo di taglio,
mi piace uno qua, ma non so quanto è leggero per una settimana.
Posso contro la tibia, la spezzo in due.
Io c'ho un bel gruppo, cioè atlete di un alto livello.
Dove la palestra?
Allora, io insegno su due palestre, Marciano, alla City Well, e poi all'Energia a Perugia.
Perfetto. Ok, dopo la fatto te, ma si dispone un po' la musica.
Sì.
Se ne vuoi, ci sono personaggi che hanno fatto e che fanno. Che fanno?
Che hanno fatto kickboxing.
Pensaci durante.
Sì, ok.
Così poi mi dai spostamento.
Va bene.
Ah, perché l'altro è legato adesso anche a questo spot. Andiamo con la musica. Canzone.
Andiamo con i Lordi. A te piacciono gli uomini mostri? Per rimanere un po' in tema, i uomini mostruosi, cioè i cattivi, gli STRONZ.
Per rimanere in tema, diciamo cose belle.
Would you like a monster man? Andiamo?
Vai, vado, perché non ho capito niente del titolo cazzo, quindi vai.
Siamo
eccoci qua, sono andati in diretta sempre con Siamo una Furta, su www.radiofonica.com, scritto a PH dai 15 fino ai 17. Ricordiamo i nostri contatti. Vai con
il mio su Facebook, Silver, sa di cui facile da ricordare. Poi
chiesto musicale, Silver commenti Surfer, o domande.
Come Silver Surfer, da lui che ho preso.
Fantastici 4, quello di vai Fabio?
Fabio Corsetti 1978@gmail.com
su Fabio facile Fabio Silvestri Fabio Corsetti Fabio Silvestri
Fabio Corsetti
Silvestri
mi ho detto
di tutto un po'.
E poi c'è Angelo che facciamo lì
no
John
sì, dai. Non è. Cioè, beh,
belli
su Facebook,
su Facebook.
Oppure mio Nicola Bovini, per domanda ai nostri ospiti o richieste musicali, quindi
tu mi hai fatto,
cercatemi, ci saremo sempre.
Tu mi hai fatto una domanda prima del break musicale, sì. No, se c'è qualche lottatore di wrestling
che ha fatto
kickboxing, non mi viene in mente nessuno, però c'è chi ha fatto box, chi ha fatto sambo, chi ha fatto, vabbè, i più classici, lotta greco-romano, football americano,
anche se M-Punk mi pare,
e poi ci sono quelli nuovi, CM Punk e Daniel Bryan.
Brock Lesnar mi pare che ha fatto
MMA, MMA, sì. E punto a punto, CM Punk e Daniel Bryan si allenano anche nello stile dell'MMA,
sì. Infatti magari c'è un po' di analogia, non insomma tutta, però facciamo domande anche alla ragazza,
sì, adesso la sfruttiamo,
non è che abbiamo fatto
per mezz'ora zitta.
No, la prima domanda in mente, come sei entrato in questa bella realtà importante del Carpas, e come sta andando fino adesso, insomma?
Allora, fino adesso ho fatto pochi incontri, a parte quelli con la scuola, che abbiamo fatto 10, tra quali 3 o 4 li ho saltati.
Ma nessuno sa niente?
No, nessuno non sa niente.
Ma chi ti ha detto il radio? Non lo saprà nessuno.
Niente, fino adesso ho fatto pochi incontri, abbiamo fatto un po' di tempo fa un incontro, che è stato anche... a scopo benefico per i bambini di Africa, insomma, io l'ho chiamata cena africana, e insomma abbiamo fatto una cena con un piccolo spettacolo, abbiamo insomma donato questi pochi soldi ai bambini di Africa, abbiamo fatto anche un piccolo mercatino, e di lì tutti i soldi sono andati lì in Zambia.
Nome Carlo esce da Sivo?
Lei ancora no. Che i nuovi ancora non l'hanno scelto.
L'iniziazione l'ha fatta. L'iniziazione.
L'iniziazione, ma basta che ci vede quando siamo pirla in faccia. Già fatto l'iniziazione. Vabbè. No, scherzo. Scusatemi, ragazzi.
Un viaggio positivo.
Che
è la cosa che più ti ha colpito? Prima volta che hai visto questo gruppo di ragazzi, no?
Allora, innanzitutto. Io ho iniziato che praticamente mi sembrava un gioco, che entravamo e eravamo tipo in una stanza, facevamo tipo dei giochi, però ho detto che vengo a fare dei giochi, poi guardando dietro a quei giochi che comunque ci si mette fiducia, emozioni, tutto quanto diventa una cosa bellissima, che non tipo una droga che non riesci più a smettere.
Concordo, condivido.
No, siamo una setta anche noi.
Infatti avevamo benefica. Fatto il gruppo benefica. Su WhatsApp. Speriamo. La setta dei nasi rossi.
Beh, comunque c'è un gruppo positivo, setta dei nasi rossi mette molta un po' di timore, forse.
Visto che anche qualcuno ha sta fobia di clown,
sì,
sai,
sì, come almeno a parte una setta dei nasi rossi, forse bambino un attimo si
pensa mai.
Rossi insanguinati, sì. Oppure rossi
dipende.
Ti ha capito questa atmosfera magica che c'è?
Sì. Comunque, come ho detto, è pieno di emozioni, di sentimenti, che comunque siamo più persone che, anche se non ci conosciamo, lì per lì si trasmettono le emozioni soltanto guardando una persona.
Perfetto. E da volontariato, no? Uh-huh. Passando invece non a volontariato, ma a fatica, quindi allo sport. Domande che mi viene in mente da fare a
io sì,
Mario e a il patrio di nome che non mi ricordo?
Driss
e Mario e Driss. Allora sì, un po' la domanda è mia, riferita a tutti e due ragazzi. Il momento, partiamo da Mario, il momento più storico che ti ricordi nella storia del tennis?
Anche del tennis e club, quali Perugia soprattutto?
Il momento più storico è stata la conquista della Coppa Davis in Cile, ma tanti anni fa, vero? Sì. E c'era Panatta, poi c'era
tipo gli anni 70?
Tipo anni 70, sì, 76, 6,
6,
6, forse sì.
Giù di lì,
sì. Vabbè, quello è stato, diciamo, un po' il punto più alto. Poi ci sono stati vari altri successi, ultimo quello della pennetta a New York
quest'anno, no?
Sì. Che ha costituito veramente un avvenimento, diciamo, a livello mondiale, perché non era sicuramente fra le favorite in partenza, però avevamo avvertito che negli ultimi tempi, specie nell'ultimo anno, stava progredendo, diciamo, in modo sostanzioso, si vedeva. Fin tanto che poi ha fatto una filetta di risultati e a New York è al sbalordito addirittura, battendo addirittura anche la Williams, la Serena Williams.
No, è che mi audio
abbiamo un po' di pubblicità occulta in diretta.
e questo c'è in un certo senso inorgoglito. Adesso la pennetta, come voi sapete,
si sta
ritirando, perché indubbiamente ha raggiunto il massimo delle sue aspirazioni tennistiche che ci possono essere nella carriera di un atleta. Non lo so quello che farà. So solo che indubbiamente poi mi sembra che lei sia sulla soglia di 34 anni, qualcosa del genere.
Come calciatore alla soglia, diciamo.
Lei ha capito che aveva raggiunto il massimo e che forse probabilmente non avrebbe mai più potuto ripetere. Poi sai, è un'attività stancante, stai tutto l'anno in giro sugli aerei, parti, arrivi la settimana, stai lì, giochi, riparti, riprendi, eccetera.
Sarebbe bello, per me sarebbe tanto.
Non sarebbe male, sì, però sai, quando tu lo fai per diversi anni, forse alla fine ti cominci a stancare. Poi, essendo una donna, indubbiamente si vuole anche costituire forse una famiglia, no? Ed è giusto, lei mi sembra che in un certo senso l'abbia quasi dichiarato che si sarebbe voluta sposare, avere dei figli, insomma. Che naturalmente avrebbe troncato definitivamente la sua carriera di tennista agonista. Quali saranno i suoi incarichi in federazione, se ci saranno, non lo so, né lo posso sapere attualmente.
Abbiamo trovato la pennetta un attimo la storia, no?
Sì,
vincitore degli US Open 2015.
Quest'anno.
È stata seconda italiana di sempre, dopo Francesca Schiavone. Adesso si è aggiudicata un torneo dei Grand Slam, battendo la connazionale Roberta Vinci, in una storia finale tutta italiana,
che è stata un tripudio,
diventando a età di 33 anni la tennista più longeva nella storia del tennis mondiale di ricarsi in carriera uno sempre la prima volta. Alto 1,72 m, peso 58 kg.
Quanto?
58 kg.
Io capi 7-8.
Anche io 78.
No, 58 kg, altezza 1,72. Qui parla di tutti i vinti.
Così.
È formata.
9-17. Questo chiedo aiuto a Mario. WTA.
La Women Tennis Association.
Ok. E 9 ITF ha vinto nella sua carriera.
Tornei ITF sono tornei di varie gradazioni che poi vanno per domani quando c'è il premio.
E poi si è aggiudicata anche per 4 volte a Fed Cup con Italia.
Sì, a Fed Cup.
Nel 2006, 2009, 2010 e 2013.
La Fed Cup sarebbe la Davis femminile.
Sì. Coppa Davis al femminile.
E si è tirata al termine della stagione 2015 all'età di 33 anni.
Senti, ancora sì. È giovane, ancora.
Sì, è giovane, sì, ma sa, è forse anche un po' logora.
Sì, il tennis spesso è un'attività
sì,
consuma.
Insomma, consuma, ti ripeto, anche perché ti costringe a una vita, i professionisti fanno una vita che non stanno mai un minuto a casa, insomma,
Invece i vari maschi come siamo messi in Italia?
In Italia siamo messi con Fabio Fognini, che è il numero uno italiano e credo che sia nel ranking mondiale sia intorno al 20-25 posto, che
è un buon onore.
Ha avuto un miglioramento negli ultimissimi tempi, probabilmente per effetto che ha cambiato il coach, e nel tennis il coach, l'allenatore, conta molto, perché
anche negli altri sport,
ma forse in alcuni un po' di più, mi sbaglio.
Si corregge innanzitutto dei difetti, ma non tanto da un punto di vista tecnico quanto da un punto di vista mentale, capito?
Mental coach.
Sì. E quindi, avendo cambiato il coach, quest'anno ha visto dei risultati che prima forse non vedeva. Era incostante, intemperante. Insomma, si lasciava andare anche durante il corso della gara, si vedeva che insomma non reggeva forse ai nervi, non lo so che. L'opera del coach, perché chiaramente a livello tecnico a certa gente non gli deve insegnare niente, no?
Tipo a Djokovic, per esempio.
Solo che Sì, però di testa non ci sei granché in quel momento, o non ci sei proprio perché per costituzione evidentemente hai bisogno di essere educato e di essere
disciplinato. Base di tutto in ecco, pratica.
Punto, certo.
Un piccolo gioco: se fossi allenatore di tennis, no?
Sì.
Quale tennista avrebbe voluto o vorrebbe allenare proprio, cioè, perché considera stato il più forte?
Mi tocchi il cuore, insomma. Allora io ti devo dire un nome e dopodiché
infatti,
esco
nome.
E me ne vado. È Roger Federer.
Okay.
Io stessa domanda, Driss, no? Il tuo il momento più emozionante nella storia di kickboxing, quello che magari ti ha fatto scendere anche
che hai visto da fuori, non coinvolto direttamente, diciamo.
Ah, una cosa che avevo che ho visto.
Ok, ti ha coinvolto, che hai visto anche non coinvolto, allora, ma che hai visto da fuori.
A parte che
diciamo.
Una cosa che è successa anche a me proprio negli anni 99. Ho fatto era campione italiano, mi ricordo, classe B. Allora, mentre che facevo il secondo, sì, primo incontro l'ho vinto KO, il secondo mentre che combattevo ho preso un destro, sono andato giù KO, mi sono alzato, mi ha contato fino a 5, sono continuato, come mi ha rotto il naso, ho perso, alzato, ho vinto KO, ho sceso, ho fatto la doccia, non mi ricordo tutto quel che è successo, ero per strada, torno a Perugia, ancora non mi ricordo di quello che è successo,
ma un incontro
ho vinto il campionato, ma non mi ricordavo di quello che è successo proprio.
Un incontro di chicche, no? Come sì. Funziona quanto dura un caso di incontro di chicche?
Allora, un incontro dilettante, diciamo, di classe C, dura di 3 round a 1 minuto e mezzo, contatto pieno, classe B sempre 3 minuti da 2, 3 round da 2 minuti, professionista 3 da 3. Se andiamo sul titolo italiano, cambia titolo europeo, sono 5 da 3 minuti.
5 non sono pochi.
Di full contact sono titolo mondiale 12 da 2 minuti.
12 round?
Sì,
12 round come un vero e proprio incontro di box.
Sì, no? Box, sì. Meno, sì. 12 round.
Però
round.
Se ne danno
di santa
anche peggio,
sì,
anche peggio.
Posso fare una domanda
sì.
A proposito di. Siccome io sempre. Sono stato a contatto della pugilistica perugina perché siccome quando giocavo a pallacanestro stavamo sulla palestra insieme con quelli del gruppo pugilistico, ho avuto modo di frequentarli, se non altro così dentro gli spogliatoi eccetera, e ho sempre avuto ammirazione per la preparazione atletica della box,
sì, sì.
Perché la ritenevo come una delle migliori. Non so se anche voi avete privilegiato la preparazione atletica dei vostri atleti.
Sì.
Quindi lavorate molto su questo.
Sulla preparazione d'atleta, tanto. Perché ci voleva tanto affiato.
Sì, infatti forza, io ricordo che all'epoca mia, come preparazione atletica, uno che frequentava box era sicuramente al top, insomma,
sì, fisicamente
doveva essere al top,
e sì. La kickbox ancora di più, perché usiamo anche i calci,
e già certo, naturale.
Senti, il mental coach tu lo sposi, diciamo, la figura del mental coach negli allenamenti o pre-gara o comunque nel team di preparatori che porti, che vanno i ragazzi che vanno
quando
a fare
conta, no? Diciamo.
Quanto conta?
Conta tanto.
Come sul tennis,
sì,
uguale,
come
sport,
altri
insomma,
sport,
sì,
conta
sì.
Tanto.
Per la performance,
sì.
Non solo dici il coach vero e proprio, l'allenatore vero e proprio, anche chi segue l'atleta e lo prepara alla situazione, diciamo,
una cosa mentalmente, diciamo,
sì, lo predispone a quel momento, lo predispone a mentalmente ad arrivare preparato, non solo fisicamente,
no, anche mentalmente, però
deve essere un connubio, deve essere
preparato alla sofferenza, preparato a
sì,
tutto.
Sì. Io sto preparando dei 3 ragazzi che faranno la gara, poi tu lo sai, il 20 dicembre.
Ah, sì.
Dicembre
anche a Perugia,
indietro?
Sì.
Che c'è?
Faremo una gara regionale di kickboxing. Sì, esatto, con la VTK,
sì.
E la tua anche.
Sempre
la
VTK.
Sempre qua a Perugia o fuori qua?
Sì, qua a Perugia, a San Marco.
Ah, e dove abito io? Quindi ti posso venire
al CV di San Marco, lì. Lo faremo domenica 20, dalla mattina. La mattina perché c'è il peso degli atleti, e tutte le predisposizioni. Io farò l'arbitro, e quindi porterò in gara tre ragazzi, la prima volta, che quindi per me è il massimo, è la cosa più importante che potrei fare, insomma, oltre a quella dell'insegnante vero e proprio, che lo faccio dal lunedì al venerdì, diciamo.
Faresti anche ti piacerebbe anche fare arbitro?
Sì, adesso infatti oggi è iniziato il corso arbitrale, l'ho fatto alla palestra alla Fortebraccio qua a Perugia, fino al percorso verde, e ho iniziato il corso arbitrale kickboxing full contact, poi faremo anche quello di light contact, e terminerà nel 3 settimane, ecco, faremo qualche incontro, insomma qualche giornata di formazione, poi andrò in giro, speriamo, in centro Italia ad arbitrare qualche gara, e il sabato, la domenica, tutte e due, e sarà una bella esperienza. Oltre a farmi il curriculum, mi dà anche l'occasione di crescere all'interno di questo.
Non ti hanno tornato troppo, perché se no la trasmissione mi manca una spalla, quindi non
ti
hanno tornato
troppo. Hai capito, tengo a prendere.
No, l'ultima domanda, poi parliamo con la musica. Se fossi un atleta ancora di kickboxing, chi ti piacerebbe, diciamo, non copiare, ma essere come atleta? Cioè, c'è un atleta di un lottatore di chicche che consideri top e che ti piacerebbe essere a posto suo, diciamo?
Come anche un amico proprio, Ibad Rari.
Ah, ok.
Sì, è il campio del mondo di K1, del peso massimo, che ha...
Quanto è? 100?
101 kg.
C'è una bestia.
Alto 1,97.
Il
lottatore di wrestling,
c'è da avere paura anche solo del
ragazzo marocchino che è nato in Olanda, è sempre
come direbbe Michi,
è top in questo momento.
Sì, ha vinto quasi tutti gli incontri K1.
Salutiamo persona magnifica, sì,
più forte, più bello anche a vederla combattere.
Come direbbe Mickey Rocky, è un dinosauro Rocky,
fantastico. Oggi ho visto Rocky 4 pubblicità su YouTube.
Andiamo con il break musicale.
Abbiamo due canzoni oggi,
sì, ci proviamo, se non mi molla
possiamo anche entrare e poi ne mettiamo subito un altro. Andiamo con la prima.
Johnny Cash, ragazzi.
Ciao, a dopo.
Ciao.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Allora, prima di mettere la seconda,
sì. Questa era la seconda. Abbiamo messo due di fila.
Ah, scusa.
Siamo tornati.
Allora, per la prossima pubblicità,
Alex Baroni, giusto?
Ci chiede Monica o Alice Gandia che si ascolta. Ciao Monica.
Ciao.
Alex Baroni cambia canzone meravigliosa.
Sì, già sto preparando Lady. Abbiamo tra due la seconda abbiamo una canzone
minuti,
e poi abbiamo Alex Baroni.
Perfetto. Allora, adesso prendiamo più momento, sono andato via, noi qua. Avete parlato prima
era
di Fede.
Era una presenza inquietante.
Sì, vabbè, parlavamo un attimo di Fede, no? Un attimo fuori nome di Fede, parlavamo di
tennis.
Poi ho trovato la storia. Lui nasce a Basilea l'8 agosto del 1981.
Sì.
Un tennista svizzero, attualmente al terzo posto dei ranking.
Una domanda, scusa, volevo farti. Visto che siete più o meno la stessa età, perché lui è campione?
Perché vediamo un attimo la foto. Lui pesa 85 kg, io ne peso un pochino di più.
Non so quello è il problema.
È alto 1,86 quindi è più alto di me. Pesa meno di me.
Oggi come oggi, scusa, il tennis meno di 1,90 non ti ci mettere neanche a livello competitivo.
Quindi l'altezza deve essere...
Sì, una volta si accettavano un po' tutti, adesso insomma i campioni devono essere intorno ai 85-90.
Sì,
Non sapevo questo.
Ma uno bassettino tipo 1,74. Io che potrei fare niente, raccattapalle
matto. No, cioè, dovresti correre come un matto e naturalmente supplire a quei centimetri che ti mancano, naturalmente con le gambe, insomma.
Dovrei saltare parecchio in alto spostarmi agilmente a destra e a manca.
Ma la partita di tennis conta più, diciamo, cioè prima la ricezione, prima che sia fatto il manna giusta,
sì.
O conta più cioè il modo in cui batti contro l'altro tennista, contro l'avversario?
Sono tutti colpi, diciamo, che di repertorio, Tieni presente che conta l'uno, conta l'altro, conta un sacco di robe. Innanzitutto ti devo dire una cosa, che nello sport, negli sport in generale, gli sport che prevedono un attrezzo sono considerati i più complessi, i più difficili. Adesso il tennis come venga qualificato nella graduatoria che è stata fatta, non la faccio io adesso, naturalmente, una graduatoria di difficoltà, non so a che livello è, se è terzo, quarto. Vi meraviglierete se vi dico che il secondo sport più complesso che ci possa essere da un punto di vista tecnico è il golf.
Lo stavo pensando.
Vederlo così come un profano sembrerebbe una banalità veramente incredibile. È di una difficoltà perché chiaramente c'hai un attrezzo, devi trattare una pallina piccola, devi portarla in buca. Quindi adesso non sto a fare
la scelta delle mazze,
il colpo, come deve essere portato, il movimento, per l'amor di Dio, per carità, perché basta che sbagli una certa cosa che già non ti viene più il colpo. Quindi è considerato il secondo sport più complesso che ci sia. Mi chiederete qual è il primo.
Sì, infatti.
Vediamo se qualcuno cerca di trovare. Questa è una classifica che non faccio io adesso.
Proviamo
uno sport che prevede, un attrezzo, perché non è certo la corsa, non è certo che ti posso dire qualcosa, i tuffi o qualcosa del genere. Ma che è considerato lo sport più difficile e più complesso.
Fabio, tu dici?
Anche secondo me il windsurf, vela, potrebbe essere...
No, vi tolgo dall'imbarazzo.
O schema.
Schema, sto dicendo io schema.
Vi tolgo dall'imbarazzo, il salto con l'asta.
Non l'avevo detto, veramente.
Sì, è stato considerato uno dei più complessi. Addirittura ci sono dei campioni, quelli che naturalmente i grandi campioni olimpionici, che qualcuno c'ha tre allenatori, uno per la rincorsa e l'imbucata, uno per l'elevazione e la torsione e un altro per lo scavalco.
Questa ragazzi è proprio una sorpresa, ho già pensato minimamente a salto.
Tre allenatori per
allenatori, nel senso diciamo, tre preparatori, tre che sanno, che correggono l'errore, che naturalmente... Beh, se ci pensate bene, immedesimatevi un momento nell'azione. E non è facile, eh?
Però non l'avrei mai detto, nel senso ci sono sport molto più complessi o comunque...
Vabbè, lancio del disco sì, è complesso sicuramente.
Giavellotto.
Ma lì c'hai una rincorsa che deve essere fatta, non deve essere velocissima, non deve essere lentissima, deve essere quel certo numero di passi. L'imbucata deve essere fatta in una certa tecnica, in un certo momento, con una certa tempistica. Il piegamento dell'asta deve essere fatto in un certo modo. Il sollevamento deve essere fatto. Il tuo corpo lo devi portare con le gambe alte, no? E quindi devi ruotare intorno all'asta.
Veramente, mi sorprende perché non avevi detto salto come l'asta.
E poi devi scavalcare l'asticella.
Difficilissimo.
Tu e Disca avresti detto anche tu, il primo spot che avresti detto?
No, a me come complessità. A me mi è venuto in mente proprio.
Ma anche a me mi era venuto in mente. Io l'ho letto, intendiamoci. E sapevo che il secondo veniva considerato il golf. Questo a livello mondiale.
Sì, vabbè, io un golf mi veniva in mente.
Se tu lo vedi il golf così come un profano, dici, ma questi che
sì, se ma basta, cioè prendi una mazza e basta.
Una pallina dentro una buca.
Non ci voleva niente.
Cambiando pagina un attimo, torniamo alla ragazza perché l'abbiamo un po' abbandonata.
Scusate la digressione, però è sicuramente un'informazione.
Ci
penso io, la distruggo io. Vabbè. Allora, lei, oltre alla sua bella presenza, non è soltanto un clown con il naso rosso, ma si occupa anche di sfilate. Io adesso voglio fare qualche domanda sfilate per chi non lo sa. Per chi non lo sa, informaci un po'. Com'è, che cosa consiste, come ti devi muovere magari sulla passerella.
Allora, dopo innanzitutto... noi possiamo fare sfilate.
se io e lui andiamo bene...
No, in generale tu, cioè, se noi tutti in generale.
Le sfile e noi facciamo la radiocrona, insomma, okay. Facciamo...
A te come?
Vai.
Allora, innanzitutto per fare le sfilate devi avere un'altezza giusta, anche il peso. Io comunque per fare le sfilate non sono tanto adatta, visto che sono un po' bassina per fare, insomma... Per fare la modella serve un'altezza di minimo 1,80-1,90. Poi, cioè, insomma, anche il peso deve essere giusto per gli abiti composti. Poi c'è chi fa la modella, c'è chi fa la fotomodella. Io comunque sia, sono più portata per fare la fotomodella. Appunto perché non ho l'altezza giusta e certo. Quanto. Però ho fatto anche un paio di sfilate, comunque sia anche di lì è un po' complesso perché devi sapere come camminare, devi stare sempre a spalle dritte, sguardo sempre davanti, a volte sorridente, dipende comunque dai vestiti. E anche il modo come ti giri, come presenti i vestiti, tutto.
Poi se si cade un passo
esattamente, poi sui tacchi, i tacchi devono essere minimo da 15.
Auguri.
Perciò continuati.
Sì.
Praticamente così.
E, insomma, anche tutto
così,
questo.
Così,
sì.
Sono
bel palmo.
Sono 15 centimetri, insomma, non sono facili da manovrare, insomma. E
da quanto fai?
Allora, io questa passione ce l'ho sin da piccola, però è un anno e mezzo all'incirca che ho iniziato a fare le sfilate, anche dei shooting photo. Però il mondo della moda è molto difficile perché ci stanno tanti che dicono tu vieni con me che io ti farò diventare una delle più...
Una diva.
Esattamente, diva, però diventare. Sono soltanto...
Parole.
C'è una modella che ti piacerebbe...
Allora, di modelle ci stanno tanti,
però... una che ti piace, mi piacerebbe un giorno diventare come lei, diciamo.
Allora, è una rumena che si chiama Lina... Adesso sinceramente non...
Ci informeremo, il frag cerca lì.
Chiamiamo su Facebook.
Non vuole il numero del telefono.
È grande Mario, ha capito tutto.
E comunque è una modella, fotomodella, anche attrice. Che è comunque una delle più belle di Romania. Che a me mi ha ispirato sin da piccola.
In bocca al lupo speriamo.
Mora, bionda, rossa.
È Mora.
Oh, poi
poi è il top anche io faccio delle modelle attualmente mondiale.
Allora, adesso sinceramente non lo so. Io comunque sia non è che sto tanto a vedere chi è la più brava, chi è la più bella, perché alla fine dietro per arrivare una delle
no,
due...
No, quella che va per la maggiore, intendiamo, cioè, allora, la bellezza.
Quella più famosa magari adesso, in questo periodo.
Allora, adesso in questo periodo...
La più pagata, via.
La più pagata. Allora, io guardando anche un po' i seriali che ci stanno anche in Romagna, anche qua, c'è una ragazza che ha vinto anche Miss Model, che è anche un programma rumeno che è fatto da Cătălin Botezatu, che è un stylist il più famoso di insomma da
io lo stylist
è quello che mi pettina ogni mattina
tutti
i giorni, so tema,
tutti
auto
sì, c'ho il mio style,
ma è quello che Fabio, ma non è quello che ci pettina tutte le
sì,
mattine
Fabio, sì, è lo stesso, passa prima da me o da te?
Ma non lo so,
prima San Marco, poi fa giù
poi fa giù da noi due.
E insomma è questa Emma Adam, se non mi sbaglio, che ha vinto Miss Model by Cătălin Botezatu, che adesso hanno fatto il contratto a Parigi, insomma.
Certo. Per le 200
Moscovini quanto prende sta ragazza?
Sinceramente dipende dalle sfilate, ma i soldi sono tanti.
Media?
In un anno quanto alza? Via, su.
Quanto può prendere secondo te?
Secondo me anche dai 100.000 in su.
Vabbè, quello che prendiamo
la
volta,
quello prendo la settimana.
Due mesi.
Lei
tu dai quanto
paraccio, lo prende una volta all'anno, insomma.
Sto pensando come posso essere.
Ma devo chiedere, secondo me chi di noi può, se tutti noi possiamo sfiare,
vai, butta la tua opinione.
Potremmo essere dei buoni modelli oppure no, cioè.
Vedendo sinceramente.
Non guarda la pancia, guarda solo
lui. Lui c'ha l'altezza, Driss c'ha l'altezza.
Lui c'ha il fisico, sì.
Per primo io appunto su di lui, poi
atletico,
cambi sport,
conviene, mi sa che meno botti.
Io parlo il posto tuo, va bene, speriamo che insomma che un giorno poi possa realizzare il tuo sogno,
grazie,
questa tua grande aspirazione, insomma, quindi bocca al lupo.
Credo.
Andiamo con la canzone?
Sì, andiamo con, se vi dico chi chiamerai, chi vi ricorda?
Ghostbuster?
Ghostbuster, ovviamente.
Fantastico. Che poi dovrebbero rifare.
Il terzo
il quarto, mi pare.
Con, sì, te personaggi femminili e del cast vecchio dobbiamo avere solamente due personaggi. Quello più simpatico, non mi ricordo il nome.
Come si chiamava?
Danny
Aykroyd, che faceva fatto anche Blues Brothers.
Ma non mi ricordo.
Bill Murray che ha fatto,
e due dovrebbero esserci,
credo che aveva fatto Blues Brothers,
e dopo gli altri dovrebbero essere comparse femminili, però insomma
saranno in quattro,
sempre in cinque, però due te femmine e due maschi,
incredibile.
Allora, attenzione, poi c'è Star Wars adesso,
dicembre, vedo loro,
gli svegli la forza oscura,
Croyd è un po' sparito la cinematografia,
si vede poco, sì. Andiamo con la canzone, vai,
andiamo qua a tema di Ghostbuster,
vai. We'll be right back.
afraid of no ghosts. Who you gonna call?
Ghostbusters!
If you're all alone, pick up the phone and call.
Eccoci qua, beh ragazzi, fu meraviglioso.
Scusate, prima che mi scordo, non siamo parlato di questi anni magici 80. Sì. Oggi è il compleanno di Bud Spencer.
Di Bud Spencer.
Facciamo gli auguri.
C'è poco.
Ciao Bud.
Allora io se fossi in te dopo metterei una canzone.
Ma sai che c'è? Ma
era il tuo amico, trova un tesoro.
Dai.
1929.
Dovrebbe avere 86 anni.
Anni lui e Tennessee, quando faceva una botte.
Bud Spencer, che si chiamava...
Carlo,
si chiama Carlo Pederzoli, è stato campione italiano per diversi anni di nuoto.
Sì,
e aveva, aveva il primato di 100 metri di nuoto italiano.
Sì, sì. L'altra volta abbondante abbiamo visto. Beh, lui e Tennessee insieme, mi ricordo quando vedevo i film loro, coppia, che davano i schiaffi e botte, mi sono morire di risate.
Sì, sì, certo.
Erano, erano meravigliosi.
Beh, hanno costituito insomma un filone che ha tirato parecchio.
Qual è il film più bello di loro che si ricorda?
Beh, non so, non ero un appassionato di quei film, per cui adesso non mi chiedere il titolo perché non lo conosco, però so che sicuramente hanno incontrato tanto nella loro carriera.
Sì.
E hanno fatto veramente dei bei film.
E Tensino ancora in auge perché ha fatto un Matteo.
Tensino, dopo c'è stato, Sergio Leone. Dopo c'è stato Sergio Leone che gli ha dato veramente una svolta.
Una grossa mano.
A, livello, a livello proprio di opera d'arte. Insomma.
Diamo un attimo a Maricoli.
No, ricordo appunto di Sergio Il mio nome è Nessuno, che è tra i miei film preferiti, con Terence come protagonista, nel ruolo di Nessuno appunto.
Donna un attimo a Roger Federer, no?
Sì.
Abbiamo trovato un attimo, parliamo del tennista più grande sempre, che se sbaglio. Lui nasce in Svizzera, abbiamo detto, nella Basilea, l'agosto dell'81, è stato il numero uno al mondo per 283 settimane consecutive. E eccolo tuttora imbattuto, dal 21 febbraio del 2004 al 17 agosto del 2008. Quindi è stato
pazzesco.
Io lo ricordo, se posso intervenire, lo ricordo che iniziò giovanissimo, a 17 anni già si cominciava a imporre nei campi, diciamo, a livello mondiale, ma era però un po' un intemperante, addirittura aveva un carattere molto nervoso, eccetera, che addirittura non è più assolutamente quello che lui mostra avere oggi, che invece viene se vogliamo, viene considerato uno dei più calmi, dei più signorili in campo, eccetera. Ora, chi abbia operato questa trasformazione rispetto ai 18-20 anni ad oggi, non si sa. Lui ebbe a dire una volta che era stata la moglie che in effetti l'aveva molto, molto calmato.
Delle volte
molto, molto
fanno
molto.
Tanto, le donne a fianco, per esperienza
sì,
anche.
In effetti, uno che prendeva le racchette e le sbatteva al muro, insomma, capito?
Sì, una persona.
Tutto il contrario di quello che lo vedi adesso, che è di una correttezza incredibile, apparente, calma, proprio diciamo... molto contenuto, ed è molto apprezzato proprio per questo suo atteggiamento e questo suo comportamento. Ci sono le donne, sono pazze per lui, ma sono pazze non tanto dal punto di vista tennistico, proprio dal personaggio, dalla figura, da come si pone.
Qui c'è una nuova notizia. Allora, vive in Svizzera oggi ed è il tennista più pagato al mondo, nonché quinto tra tutti gli sportivi. Quanto guadagnerà secondo voi? Ve lo dico, guadagno del 2014 pari a 67 milioni di dollari, ed è il quinto
tennista più pagato. Manco euro, dai. Allora,
sta più pagato al mondo. Vabbè, quello che tu guadagni.
Coraggio, quello che io guadagno.
Tu quanto guadagni in un mese? Dai, cioè, più di lui.
Ah, certo.
Ma io guadagno in 3 ore di festa animazione.
Tu quanto guadagni? Più di lui in un mese.
Doppio più.
C'era Isha Marazzi.
Come?
C'era Isha Marazzi.
tennista. Sì, 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 me lo ricordo, sì.
Era in Umbria anche lui.
Sì, sì, tennista sì. Marocchino. No.
Sì, ah,
sì,
marocchino
sì, marocchino. Mi ricordo di averlo visto.
Lui era un
sì.
altro, Yun Sinawi, erano sì, con sì, Castellani.
Sì, sì. E con Castellani, che Alberto. Adesso nuovamente, Alberto Castellani nuovamente lì da noi, io vedo che sta sì. allenando uno straniero che hanno capito bene, ci parla in francese.
Sì, marocchino, un ragazzo scuretto.
No, questo no, è un biondino.
Okay. Ha conquistato due medaglie olimpiche nel 2008 e nel 2012, sempre sì, Federer, sì. ed è stato è uno dei sette giocatori della storia del tennis ad aver completato gli Grand Slam insieme a Nadal, fra cui Rafa Nadal, sì. Da quando ha raggiunto il 7 giugno del 2009 con la vittoria nel Roland Garros, oggi ha conquistato in totale 87 titoli in singolare.
Purtroppo c'ha 34 anni
compresi 24
e si avvia naturalmente sì. verso il tramonto, anzi già ha imboccato la strada del tramonto,
compresi 24 ATP World Tour Masters
e l'ATP sicuramente quando lui cesserà avrà un contraccolpo abbastanza sì, serio sì.
come se ha suo fatto diciamo forse
no perché insomma come pubblico tira tantissimo nei tornei quando
però sempre pieno sì,
quando sempre... c'è pieno è sempre pieno
ma anche perché si è creato il personaggio
sì oddio non è che ci ha faticato a crearselo perché effettivamente
già lo era
e poi da un punto di vista stilistico è qualcosa di sublime nel vederlo però c'è anche questo suo atteggiamento, questo suo comportamento, questa sua correttezza. Non fa trapelare, trasparire mai
sangue freddo diciamo
sì, emozioni anche se si vede che
sotto sotto
però insomma e quindi a livello io ripeto conosco delle signore che hanno più o meno l'età mia eccetera che figurate quanto si possono interessare di tennis o di sport
ma se,
ma se c'è fede la televisione ci vanno a vedere
le donne sono bestiali incredibile. Vabbè, prima di andare con la musica Mario, allora salutiamo oppure andare via o poi Mario?
Se siete così cortesi io vi saluto e vi ringrazio
ringraziamo
e naturalmente
i codici contatti e dove può trovare tennis
qualora ci abbiamo la possibilità di vi invito naturalmente di potervi avere ospiti su al
Tennis Club che sta qui a
Puglia Junior, tutto lui.
Grazie mille,
ciao,
alla prossima.
Grazie mille,
arrivederci. Ancora, grazie.
Adesso andiamo con la musica.
Molto lieto di averti conosciuto, signori.
Ciao.
Ciao.
Vai con la musica.
A Spencer e Teresa di un bike.
Altrimenti ce l'abbiamo. Vai.
Vado. Let's go for the hell of it.
My bucket. Just a crown is missing, but that's all right.
altrimenti ce l'abbiamo. Tanto ringraziamo il signor Mario che è stato, ci ha detto, ci ha dato notizie anche sugli altri sport, e si vede che insomma di tennis ci ha fatto conoscere assolutamente, ma anche altri sport come infatti, salto con l'asta che nessuno pensava fosse al primo posto.
Beh, assolutamente no.
E ma questa
tamburini,
sì, tamburini sono messi a posto, ok. il film è appunto Altrimenti ce l'abbiamo, dovevo prendere per tre volte una macchina rossa e tutte e tre volte la macchina rossa viene distrutta,
distrutta questa gang che ho qui.
Intanto fa poco ci fa un annuncio su Facebook, Willy, che cosa parte fa parte dell'associazione Ida Games, è il presidente di questa associazione che gioca a tavola, e ha detto possiamo fare un annuncio. Assolutamente sì, e quindi tu scrivi su Facebook così noi possiamo fare quest'anno. Mi aspetto di avere questo annuncio in diretta. E
io fare una domanda
adesso
Andrei,
i vostri due ospiti vi lascio a Fabio e Silvio. Giocate voi e scattate
allora,
voi. Vai.
Io volevo fare un'altra domanda a Driss. Se non avessi fatto kick, che sport avresti fatto? Che sport ti piace? O sei incuriosito? Ti attrae, ha visto in televisione qualche immagine, guarda io sto sport se non avessi fatto kick mannaggia avrei voluto fare
calcio
perché allora a parte che noi tutti da piccoli giochiamo calcio tutti. Anche se non siamo calcio diciamo
esatto,
campetti dietro casa
sì,
è un gioco
però
che si pratica molto facilmente, no?
Però quando ho iniziato a combattere su kickboxing detto era meglio se giocavo calcio. Io mi piacitava tanto.
Che squadra tifi?
Vabbè, io la Juve.
Vabbè, ragazzi, però se poi la porta non vai fuori.
Vabbè, però non è che sono
ai Milan.
Scherza, quindi... Non sono quei tifosi che, siamo... che insomma, malati, no, tranquillo.
Sì,
te Silvio oppure
ma tu tanto hai trovato se non sbaglio informazioni sulla modella, no? In cui
sì,
Johanna,
ha trovato
Giovanni
Lorenzo.
Frag occhi al cielo.
Allora si chiama Emma, dimmi se dico bene, perché io non già ho rifiutato quei termini, tu pensa con rumeno. Dumitrescu. Detto bene?
Il nome è cognome comune.
C'è pure
no?
Il profilo di...
Sì, speriamo che non sia collegata adesso, sennò mi fa denuncia per stalking, no scherzo. vediamo, non
c'è Wikipedia.
No, ovviamente non si capisce, non so quanti anni ha, non c'è scritto, non troviamo...
Lui c'ha 16-17 anni.
Giovanissima. Qui abbiamo qualche foto.
Minorenne.
Andate a vedere la foto che io ho davanti ai miei occhi in questo
diciamo
momento.
Che
non sembra minorenne.
Dio
benedica
e aia mamma.
Io la benedoca.
Fino ai 90 anni Dio benedica e aia mamma. Insomma, perché è una ragazza simpatica.
Molto, molto, molto.
E così in questo momento
non
è più
bellissima.
Sì, lei ha vinto Next Model, Catalina Botesato, è arrivata in finale con un'altra ragazza che adesso non mi ricordo il nome, visto che le puntate erano 2 anni fa. Comunque lei ha vinto, la più giovane insomma di tutte le puntate, c'erano anche ragazze che avevano più di 30 anni, però lei ha vinto. Adesso sta a Parigi, c'ha un contratto con un'agenzia lì, insomma è una delle più famose in Romania, insomma in tutta l'Europa.
Ne ha trovato anche una di Monea,
io
Claudia Schiffer,
lo
so,
ma accontentavo. La
fidanzata è stata di anche un mago.
Non è
sposata
con David Copperfield.
Sì. Ah, sta con Copperfield.
No,
stava, si sono divorziati.
Voi invece come Monea, Fabio Sivo, che Monea, cioè Monea non è che rimasta in testa?
Sì, anche io.
Per Schiffer, per stare una sera con la Schiffer, no?
C'era anche Naomi Campbell.
Sareste disposti a fare che cosa? Oppure non stare qua a Naomi? Per stare qua a Naomi? No, Noemi, scusa.
Preferisco... Ma io Noemi Campbell non è che mi piace, perché Claudia Schiffer non so cosa fare, però... Carte false tante.
Vabbè, Fabio...
Tante.
Una bella domanda, cosa sarei disposto a rinunciare?
Dentro la gota si meno in inverno tu fassi, oppure ne so, fai Perugia.
Quello è il minimo.
Perugia sì a piedi.
Marcia la pace, dai, su, cioè, che chissà.
Dopo fai, tu fai una cosa proprio difficile, pensaci poi. Ma tu pensa, poi mi dici verso la fine, dai, pensaci. E poi un attimo, la norma per fare la dirsi invece, sempre vanno di sport. È uno sport strettamente maschile oppure, diciamo, anche donne ti hanno dei
no, c'è anche
quei piedi si sanno fare, diciamo.
Sì, ci sono anche i campionessi mondiali di femminile.
Una che ti viene in mente che adesso secondo te in questo momento è la più...
Vabbè, era Chantal Bernard, francese, è una dei più forti mondiali, diciamo, è una storia, c'è cioè una storia, diciamo, importante. Poi, vabbè, io in palestra anche ho due brave, ho visto a Perugia anche qualche ragazza che combatte anche di contatto pieno, non è che diciamo uno sport maschile, anche femminile.
Ma conta più, cioè, il fisico, adesso di fuori le battute, no, sulla... sui pesi e tutto quanto, conta più l'aspetto fisico oppure è uno sport dove puoi anche essere non fisicamente diciamo super dotato, però l'aspetto mentale scusate conta più quindi dell'aspetto fisico?
Allora, sono tutti e due importanti.
Però c'è uno dei due che diciamo supera l'altro.
Anche un aspetto fisico.
Conta più
di aiuta, sì, aiuta tanto, conta di più diciamo.
Da che età si può iniziare? Passa un po' con
allora, sport. L'arte marziale anche da piccolo, da 7-8 anni si può iniziare.
Anzi, forse è meglio cominciare
sempre presto,
qualsiasi sport
ti dà un'impostazione comunque sia
perché anche aiuta anche perché più piccoli più short.
Ma io sono mia sorella potenziale a delle braccia esche, quindi
no, è vero
è una bestia quel braccio.
Oh.
No, no, cioè,